Bene, allora ci apprestiamo a vivere questa giornata di ritiro che si inserisce nell'Avvento e a pochi giorni da Natale, perché tra pochi giorni celebriamo la grande festa del Natale. E penso che entrando nel testo che il Vangelo di Giovanni ci propone oggi, facciamo anche una bella meditazione sul Natale. Il capitolo su cui vorremmo fermarci oggi è il capitolo 3 di Giovanni. Ovviamente tutti avrete la Bibbia con voi, tanto che oggi non ho neanche preparato il foglio, quindi o avete la Bibbia o avete la Bibbia. Perlomeno il Vangelo, ecco. Dedicheremo la giornata a tutto il capitolo 3, siamo al terzo incontro, il terzo capitolo. Vi ricordate che era la nostra intenzione fare un capitolo a incontro? Un capitolo molto bello, molto bello e molto importante. Che ha una certa continuità, quindi spero che la maggior parte di voi almeno si possa fermare tutto il giorno, perché andrebbe ovviamente fatto tutto insieme, tutto in una spiegazione unica, solo che non ce la facciamo come tempo, quindi lo spezziamo in due. Il capitolo, la prima parte, in realtà parte, scusate il gioco di parole, la prima pericope, diciamo, comincia con la finale del capitolo 2. Quindi per una lettura dovremmo prendere Giovanni 2 proprio come finiva. Ecco, chi non avesse il Vangelo con sé, Suor Albina provvida e elargisce Vangeli. È la donna dell'annuncio, Suor Albina. Adele. Sei un disastro te. Allora, Giovanni 2 23 fino al versetto 17 del capitolo 3 stamattina. Oggi pomeriggio faremo i versetti successivi. O almeno vediamo un po' come il tempo, come cosa ci permette di fare, ma sarebbe la nostra intenzione fare 2:23 e 3:17 stamattina. Prima cosa da fare, come al solito, è leggere il testo. Voi sapete che in una lezione la prima cosa fondamentale è creare un clima, questo vale anche a casa vostra, nei vostri ambienti, ricavarsi un luogo il più possibile sereno, tranquillo, silenzioso, per poter ascoltare. Poi chi è avanti nella vita spirituale può vivere tutto questo anche in metropolitana, ecco, su un autobus alle 7 del mattino, però probabilmente ci vuole un po' per arrivare a questo, però un posto che aiuti, un luogo che aiuti è importante. Dopo che si è fatta l'invocazione allo Spirito, non l'abbiamo fatto con l'inno dell'ora media, chiediamo appunto la luce, lo Spirito per poter ascoltare, ci si appresta alla lettura, cioè all'ascolto, il Dio che ci parla attraverso Gesù. E ascoltiamo cosa ci dice questa mattina con questo capitolo 3. Gesù, sottinteso, era a Gerusalemme per la Pasqua. Durante la festa, molti, vedendo i segni che gli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo: ma come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito. Gli replicò Nicodemo: come può accadere questo? Gli rispose Gesù: tu sei maestro di Israele, non conosci queste cose? In verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Ecco, ci fermiamo qui. Sono testi e veramente Giovanni, vi sarete conto, vi sarete resi conto se avete fatto il cammino fino a questo punto di chi è Giovanni, della profondità di quest'autore, che è una teologia incredibile. Però penso che se abbiamo la grazia, perché si entra per grazia, se abbiamo la grazia di entrare in questi testi, veramente la vita si trasforma. Ovviamente quando accostiamo un testo di Giovanni, come tutti i testi del Vangelo, quei testi letti, meditati, vanno contestualizzati. Noi facciamo una scelta antologica, cioè ogni incontro un capitolo, non andrebbe fatto tanto così, andrebbe sempre letto tutto di seguito, perché abbiamo letto un pezzo al capitolo 3, bisogna ricordarsi quello che abbiamo detto al capitolo 2 e sapere quello che verrà nel capitolo 4, cioè va contestualizzato. Allora riprendiamo brevemente cosa c'era nel capitolo 2. Due episodi importanti la purificazione del Tempio, seconda pericope, prima le nozze di Cana. E a cosa ha risposto le nozze di Cana? A quale domanda ha risposto? Dove stai di casa, Gesù? Cioè, Dio, dove ti posso incontrare? Dove abiti? Allora, il capitolo 2 ci ha detto, sia nell'episodio di Cana che nella purificazione del Tempio, ci ha detto, Dio abita non nelle prescrizioni, non nella legge, non nei precetti, non nei doveri, non nella morale, nel moralismo, gli ismi sono sempre negativi, ecco. Non dimora lì Dio. Abbiamo visto nel capitolo 2, nozze di Cana, Dio dimora nella festa, nella gioia. Perché? Perché Dio è venuto a sposare l'umanità, cioè è venuto a sposare me, è venuto ad unirsi a me, in modo che adesso noi siamo una cosa sola, quindi si sono celebrate le nozze tra Dio e l'umanità, tra Dio e questo mondo, tra Dio e me. Questo vuol dire che ha portato festa, fecondità, vita, bellezza, gioia, tutto ciò che è simboleggiato dalla festa. Ecco dove dimora Dio, dimora nell'amore, nell'amore. Per questo che porta 750 litri di vino nuovo. Il vino è simbolo dell'amore. Perché dove c'è Dio, dove c'è Cristo, dove ti unisci a Cristo, la vita esplode, la vita fiorisce, la vita è feconda, la vita è gioiosa. Se ti confronti soltanto con le norme, le leggi, i precetti, i doveri, c'è solo tristezza e morte, perché tanto non ce la farai mai a osservare. E questo capitolo 3 cosa ci dice? Qualcosa di più. Come rimanere in questo amore? In questo sposalizio, in questa festa? O se vogliamo, specifica ancora di più il capitolo 2, cioè detto qualcosa di forte nel capitolo 2 attraverso il nozze di Cana e guarda caso la purificazione del Tempio, cosa vuol dire che Gesù ha purificato il Tempio con quella frusticella che aveva in mano? Ha purificato il Tempio, cioè il Tempio era il luogo dove Dio incontrava l'umanità, o meglio dove l'umanità pensava potesse incontrare l'uomo, la divinità. Quindi ha purificato, come per dire, non è questo il contesto per incontrare proprio Dio. Ecco, adesso specifica ulteriormente. C'è una domanda di fondo anche nel capitolo 3. Abbiamo detto qual era la domanda del capitolo 2. Nel capitolo 3, qual è la domanda di fondo, impersonificata in Nicodemo, questo personaggio curioso? La domanda di fondo è questa. Come si nasce veramente? Tradotto. Come si vive veramente? Perché per vivere veramente bisogna rinascere. Mi viene sempre in mente quello che dice quel grande poeta francese Christian Bobin nell'Uomo che cammina. No, scusate, in un altro testo, Più viva che mai. Dice, bisogna nascere due volte per vivere almeno un po'. Bisogna rinascere, perché la prima nascita ti dà l'esistenza, la seconda nascita ti fa vivere, perché non basta essere nati, se uno è nato esiste, bisogna passare dall'esistenza al vivere. Ecco la domanda sottesa a questa pericope, a questo brano. Come si vive? Come si fa a vivere? Ma vivere, cosa vuol dire? Vivere in pienezza, vivere una vita viva, perché altrimenti tu puoi anche esistere, ma puoi essere morto. Questa domanda viene posta da un uomo chiamato Nicodemo. Chi era Nicodemo? Nicodemo è un personaggio che torna 3 volte nel Vangelo di Giovanni, qui nel capitolo 3, poi lo ritroveremo più volte a metà del capitolo di Giovanni, 7:50, è una figura molto esposta, è un grande fariseo, è un fariseo molto osservante. Possiamo dire che è un Paolo prima della conversione, no? Ineccepibile, però va da Gesù perché, come se dicesse, ma io guardo, osservo i precetti, ho speso la vita, ma mi manca la vita, come se gli mancasse ancora qualcosa. Va da Gesù per dire questo, e va di notte. Non avrete già sentito la spiegazione perché Nicodemo va di notte da Gesù. La risposta che viene data solitamente è perché aveva paura dei suoi compagni, no? Di essere visto e di essere poi cazziato da questi dicendo: ma dove sei andato da Gesù? Ma anche tu, vabbè, mica. Non è la paura che muove Nicodemo di notte. La notte per Giovanni ha un valore molto profondo. Passare dall'esistenza alla vita significa passare dalla notte alla luce. Allora Nicodemo è l'uomo che vuole passare dall'esistere alla vita. Per questo che vuole passare, va di notte con la speranza di poter uscire alla luce. Ahimè, Nicodemo lo vediamo entrare di notte, ma non lo vediamo uscire di giorno, si perde nella notte, cioè gli manca, non ha fatto il passaggio, o perlomeno non ci è dato a saperlo. Lo rincontriamo al capitolo 7, versetto 50, quando mette la faccia di fronte ai suoi colleghi farisei, quando dice: ma aspettiamo di giudicare una persona, aspettiamo come si muove, vediamo cosa fa. E poi, ancora più coraggioso, va da Pilato e gli chiede il corpo di Gesù una volta crocifisso. Quindi non possiamo dire che Nicodemo fosse un pauroso, altro. Cioè si espone fino a prendere il corpo da Pilato. Quindi la notte di Nicodemo è molto profonda. La notte. È interessante anche il simbolo della notte, non solo nella scrittura. Pensate alla notte nella scrittura, cosa vuol dire? Non è un caso che la prima azione di Dio nella Genesi è sia la luce. Porta la luce. E Gesù nel prologo, la nuova creazione, la nuova Genesi, dice: io sono la luce. È venuta la luce, dice Giovanni, è venuta la luce che illumina ogni uomo. Ma anche nella letteratura è importante la luce. Non so perché mi viene in mente Pinocchio. Pensate quante volte torna la notte. Pinocchio le cose che fa più disastrose le fa sempre di notte, ma ne esce sempre vincitore, grazie a qualcuno. C'è una teologia dietro a Pinocchio che è impressionante. Sarebbe bello fare un incontro su Pinocchio. Beh, comunque, l'avevamo fatto, no? Una sera l'avevamo fatto, messo in parallelo Moby Dick e Pinocchio. bisogna essere un po' malati, ecco, per farlo. Però aiuta, ecco, aiuta a vivere anche questo. Allora, il problema sotteso in Giovanni 3, come si nasce, come si vive veramente, dove viene la vita. Ora, tutte le religioni hanno già una risposta preconfezionata, tutte. Tutte le religioni ci dicono che per vivere veramente bisogna osservare i dettami di quella religione. Se tu osservi i tuoi doveri, se osservi le tue leggi, osservi tutti gli obblighi, hai la vita, cioè hai il premio. Se non lo fai, hai il castigo. Tutte le religioni. Qualcuno crede che anche il cristianesimo funzioni così, ma non è vero. Gesù e Giovanni ci dicono che questo non è vero, ma purtroppo qualcuno non ha ancora fatto, sembra che non abbia ancora fatto il passo, perché sappiamo che il cristianesimo non è una religione, quindi se tutte le religioni dicono questo, il cristianesimo non lo dice. Infatti Gesù dice un'altra cosa, che la vita non è oggetto di conquista. La vita non la puoi possedere, la vita la si gode, cioè la si riceve in dono e la si vive. Allora, vedete, Nicodemo qui rappresenta la prima istanza, l'uomo religioso che ha sempre creduto che per vivere in pienezza, per essere a posto, per essere finalmente felice, doveva conquistare il cielo, scalare il cielo, irreprensibile nella legge, nell'osservanza, nei precetti, nel dover fare le cose per benino, per il suo Dio. Come se Dio fosse uno che sbarrasse il cielo, ce lo vietasse, e allora cerchiamo di conquistarlo, tenendoci buono Dio, facendo le cose per Lui, facendogli piacere, perché almeno ci lascia entrare nel suo cielo. In qualche modo la prima strategia di vita è quella delle religioni, appunto, che è quello di conquistarsi Dio, conquistarsi Dio, come un bambino si conquista i genitori o gli insegnanti facendo il bravo o riuscendo bene a scuola. Questa è l'idea perversa di tutte le religioni e di molto cristianesimo. Ecco, Nicodemo aveva in testa questa idea. Invece ciò di cui si vive è oggetto di dono. Siamo tutti figli radicalmente amati e solo chi si accetta come figlio e accetta come Dio come padre e madre si può riconoscere pienamente vivo e finalmente può amare i fratelli. Cioè la vita non è questione di conquista, ma è questione di riconoscerla come dono. Io sono amato, ma tanto amato. Fino a che punto? Non c'è punto. Cioè, sei radicalmente amato, al di là di quello che fai, al di là di quello che commetti, al di là di quello che pensi, al di là di come ti comporti. Tu sei figlio amato. E se scopri questo, cominci a vivere. Perché? Perché ti riconosci figlio, se ti riconosci figlio ti fai fratello. Se ti fai fratello, cominci ad amare gli altri e l'amore ti compie come persona, ti realizzi. Il problema nostro è che siamo macchiati dal peccato originale. Ma cos'è sto benedetto peccato originale? Mi piace la definizione che dà Fausti di peccato originale, che è una sorta di complesso di Edipo. Il complesso di Edipo è il complesso per cui il figlio auspica la morte del padre, per avere la vita, cioè non accetta di venire dall'altro, cioè non accetta le sue origini. Ma voi capite che se ci tagliamo le radici, moriamo. Tagliate le radici ad un albero, starà in piedi ancora un po', ma poi cade, si secca, marcisce. E questo è il peccato originale che ci portiamo dentro. Non accettiamo che la vita ci sia data in dono, che la vita si viva in ultima analisi in una relazione, che la vita, cioè noi non accettiamo di essere amati in fondo, ce la facciamo da soli. Guardate che nella vita, ma penso che sia esperienza di tutti, è molto più difficile farsi amare che amare. Questo vale anche nelle nostre relazioni interpersonali, è molto più difficile lasciarsi amare che amare. La vita non l'abbiamo fatta noi, o l'accetto come dono o la devo pagare. E solitamente la pago facendola pagare agli altri, perché ho bisogno di violenza, si vive di violenza. Adamo ed Eva hanno tagliato le radici col padre, hanno vissuto il complesso di Edipo verso il loro padre e l'hanno fatta pagare ai figli. Infatti i figli hanno cominciato a vivere uccidendosi a vicenda. Caino ha ucciso Abele e così via. C'è poco da fare, la ruota è quella. Bisogna vivere in qualche modo. Ora si vive in due modi: o riconoscendosi figli, amando i fratelli, o uccidendo il padre, ferendo o uccidendo i fratelli. Altre strategie di vita non ci sono. Allora questo brano ci mostra la fonte della vita che Gesù è venuto a rivelare, che il Padre è l'origine, che il Padre è la fonte dell'amore, che il Padre è madre, dà la vita. Se accetto questo, che la vita è dono, dono, lo ripeto fino alla nausea, dono immeritato, cioè Dio mi dà la vita, mi tiene in vita, mi dà, continua a essere sorgente, amore sorgivo di vita nei miei confronti, immeritatamente, cioè non per quello che faccio, perché l'amore non si merita, l'amore non è un merito, l'amore non è un premio in base a qualcosa che ho fatto, l'amore che mi arriva, che mi giunge, è dono, perché l'amore dona, non in base a nulla, sì, in base al fatto che sei figlio, e se sei un figlio disgraziato ti amerà ancora di più, perché l'amore non può donare, l'amore non può non donare, l'amore non può non amare. Forse non ci crediamo fino in fondo a questa cosa. In prima Giovanni 3:8, in prima Giovanni 4:8, prima lettera di Giovanni 4:8, abbiamo questa definizione. Ed è curioso che ha dovuto aspettare fino alle lettere giovannee, perché come se tutti i Vangeli fossero propedeutici a questa affermazione esplosiva di Giovanni nella lettera, che Dio è amore. Ma se dico che Dio è amore, devo anche dire che Dio non può non essere amore. E invece l'idea che ci portiamo dentro è che Dio a volte può non amare. Com'è possibile? Dio è onnipotente soltanto nell'amore. È lì che risiede la sua onnipotenza. Quindi la nuova legge non è più la legge degli obblighi, perché l'osservanza, i precetti, l'obbedienza, Cioè tutto quello che io devo fare per Dio, che mi hanno detto di fare per Dio, cosa costituisce, cosa fa? Fa la religione. Ora religione deriva da religio, religio deriva da rilegare. Diventiamo dei salami, bloccati, mummie. Mentre l'amore è libertà. Ecco, questa era l'introduzione. Adesso possiamo entrare nel testo. Dico qualcosa velocemente nella finale del capitolo 2. Il capitolo 3 doveva iniziare con queste parole. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che compiva, credettero nel suo nome. Credettero nel suo nome. Molti lo fecero. Ma cosa vuol dire credere? Credere ha a che fare con la fede. Fede vuol dire credere, e credere vuol dire avere fede. Ma cosa vuol dire? Dopo tutto quello che abbiamo detto, possiamo dire che credere in Gesù, vuol dire fondare la propria esistenza sul fatto che siamo figli. Credere in Gesù non vuol dire credere, non vuol dire recitare il credo, non vuol dire recitare con la testa, credere ai dogmi, non vuol dire assenso della mente, dell'intelligenza, ai grandi precetti cristiani. Questo non è credere. Sarà anche credere, ma primariamente credere vuol dire accettare di essere scaturiti dalla fonte di amore che è Dio e lì riposare. Credere di essere figlio. Credere vuol dire che tutto ciò che io vivo nel mio quotidiano resetto. Credere vuol dire avere la consapevolezza di essere risorti. Cioè credere vuol dire che Cristo si è impossessato della mia vita e se l'amore, lo spirito è entrato in me, mi ha donato il principio resurrezione. Che io vivo già da risorto, e questo vuol dire che tutto quello che io vivo nel mio quotidiano, le varie morti che vivo, le sofferenze, le malattie, i drammi, le lacrime, i patimenti, le violenze, tutto ciò che posso vivere di morti nella mia vita, le varie morti che posso vivere, non hanno nessun potere su di me, perché la morte non può avere potere sulla vita, e noi siamo viventi perché siamo già risorti in Cristo. Questo vuol dire credere. Allora, una domanda che dovremmo farci ogni giorno: ma io mi muovo nel mio quotidiano da credente? Cioè, se ti chiedessero: ma tu credi? Ma certo che credo. Vado a messa la domenica, ogni tanto, non sempre, ma ogni tanto va. Credo che Gesù è il figlio di Dio, credo anche nella Madonna, anche nei santi, anzi credo anche che ogni tanto appaia da qualche parte. Ma questo vuol dire avere fede? È tutto a livello di testa. Sapete qual è il più grande credente nel Vangelo? Il diavolo. E Satana sapeva tutto su Dio, faceva delle catechesi splendide, ma è un credente. Cioè credere vuol dire che in tutti i gesti, tutte le azioni, tutti i pensieri, tutte le scelte, tutte le relazioni, tutto ciò che mi succede nella vita, Io lo vivo da vivente, da risorto, nell'amore. E tutto ciò che faccio ha vittoria su tutte le morti che mi toccheranno, tutte, in ultima anche la morte biologica. Ma tenete conto che quando si parla di resurrezione è sempre nell'ambito anzitutto della vita. Diffidate sempre di chi parla di resurrezione riferendosi al dopo morte. Se siamo risorti, e lo siamo, lo si vive su questa terra. È qui che abbiamo bisogno di essere risorti. Dopo la morte è troppo tardi. Qui viviamo da risorti, perché abbiamo già vinto le nostre morti. Quindi possiamo dire che la morte non è il contrario della vita, è il contrario dell'amore. La morte è il contrario dell'amore. Questo è importante. E dove non c'è l'amore, subentra la morte. Ma se sono risorto, posso amare. Perché? Perché la resurrezione mi ha dato lo spirito del Padre, la vita di Dio, la resurrezione. Allora, per Nicodemo credere cos'era? Credere voleva dire andare al Tempio, credere vuol dire sacrificare agnelli, versare sangue, credere voleva dire tutti l'osservanza di 613 precetti, molti negativi, molti positivi. Credere voleva dire tutta una serie di osservanze verso le quali Gesù si è un pochino arrabbiato. Credere ben altro. Credere vuol dire che non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Galati 2:20, come dice Gesù, come dice Paolo. In Galati, appunto. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quindi finché non passo alla seconda modalità del credere, da Nicodemo al cristiano, sono ancora nella notte. Per questo che Nicodemo si muove nella notte, perché non è ancora venuta la luce. E lo percepisce. E allora dobbiamo credere che questo uomo vada a Gesù angosciato. È un uomo notturno, è un uomo umbratile, anche triste, perché se non hai l'amore sei un triste, essere tristi nella religione. Nicodemo, e qui entriamo nel capitolo 3, Nicodemo abbiamo detto che è un fariseo, ma è buono questo fariseo, eh? Cioè dobbiamo pensare, noi abbiamo l'idea del fariseo anche ipocrita, no, un fariseo è un tipo, ce la mette tutta con la sua religione. E io penso, e mi piace pensare, che quando leggiamo i Vangeli troviamo i farisei, dobbiamo pensare ai farisei che circolano nelle nostre religioni, nel nostro cristianesimo. Non so se li avete incontrate, ma ci sono persone che si consumano nell'osservanza religiosa, si consumano proprio, un po' emaciati, un po' tristi, un po' consunti. Se c'è una novena te la fanno, se ce ne sono due te le fanno, se ne sono 16 novene in un mese te le fanno, perché non si sa mai, meglio farle tutte, sai? Sono molto affannati nelle cose religiose. Nicodemo è uno che sacrifica la vita. Il problema è che Dio ti dice, nel cristianesimo ti dice, ma chi ti ha detto di sacrificare la vita? Non c'è nessuna parte del Vangelo in cui Gesù dice sacrificate la vita. Cioè è venuto, cioè Dio si è incarnato perché non dovessimo più sacrificare la vita. E noi paradossalmente sacrifichiamo la vita per fargli piacere o per dare la vita, ma c'è qualcosa che non funziona. Cioè lui ha sacrificato la sua vita, perché noi non dovessimo più sacrificarla, e se noi viviamo sacrificando la vita, per cosa? Il dono, fino a dare la vita, è una cosa, non è il sacrificio della vita. Di sacrificio ce n'è solo uno, che è quello di Cristo. Ma non lo dico io queste cose, è Gesù che lo dice. Quando dice, io non voglio sacrifici. Imparate cosa vuole dire misericordia e non sacrificio. Quello che vuole Dio da noi è la misericordia, tradotto. È sputare sangue per i fratelli, perché ne abbiano un bene. Perché risorgano, perché cominciano a respirare finalmente, perché gli diamo dignità. Allora sì, questa è misericordia, ma non sacrificio. Imparate, adesso non ho una citazione sotto, ma è in Luca senz'altro, quando dice andate e imparate cosa vuol dire misericordia e non sacrificio. Sta citando ovviamente Isaia nell'Antico Testamento. Ci ha dato la vita perché ne gioissimo, perché godessimo del suo amore e perché ci amassimo tra di noi, perché la vera vita sta solo nell'amore reciproco. E invece questa idea perversa che ci portiamo dentro è quella di un Dio che vuole il nostro sacrificio, che vuole qualcosa da noi. Questo Nicodemo è un uomo giusto. L'aveva anche detto che è un uomo giusto. Però c'è giustizia e giustizia. Per le cose giuste siamo disposti anche a fare le guerre sante. Chi si sente nel giusto brucia anche le streghe. Chi si sente dalla parte giusta mette a rogo anche chi la pensa leggermente in maniera diversa. Ascoltavo adesso un audiolibro mentre tornavo in qua. Roberto Bellarmino, gesuita mi pare. Santo. Grande santo, in nome della verità e della giustizia ha messo a rogo Giordano Bruno, l'ha fatto bruciare perché non ha abiurato le sue posizioni. Curioso, però l'abbiamo fatto santo. Roberto Bellarmino, grande santo, settembre, 17 settembre. Ma no, così era un pensiero che mi veniva. Quindi questo Nicodemo è un uomo giusto. Abbiamo detto che viene di notte. Perché chi è nella legge ancora nella notte? E Gesù è venuto proprio a tirarci fuori dalla notte. Gesù dice, io sono la luce. E in Giovanni nel prologo dice, è venuta nel mondo la luce. Noi siamo figli della luce. Se cominciamo ad amare, se cominciamo a riconoscerci figli, se cominciamo ad accettare di lasciarci amare, se eliminiamo da noi questo complesso di Edipo che ci fa uccidere il padre per essere finalmente autonomi, beh allora viviamo da illuminati e possiamo illuminare. Nella Chiesa primitiva i battezzati venivano chiamati gli illuminati. Dovremmo diventare tutti dei Lucifero, eh? È un bellissimo nome, Lucifero, portatore di luce, eh? E siamo ancora noi cattolici avere identificato Lucifero con il diavolo, siamo noi, eh? Ma non era così all'inizio della Chiesa. Il primo vescovo di Cagliari era San Lucifero, un vescovo. Poi a un certo punto è tratto qualcosa e non si sa perché, abbiamo identificato. È vero che adesso nessuno chiamerebbe un figlio Lucifero, no? Però sarebbe un bel segno, ecco, di aver capito qualcosa del Vangelo. Nicodemo va da Gesù, abbiamo detto, e osserva la legge, ma non è a posto. No, probabilmente perché Nicodemo era fariseo, era osservante, ma era anche intelligente. Cioè riusciva a leggere dentro la realtà, questo non gli basta, questo non gli basta. E Gesù gli dice questa bellissima cosa, caro Nicodemo, cioè Nicodemo ha bisogno di rinascere, sente il bisogno di rinascere, di tornare a una vita nuova. E lui pensava di rinascere facendo ancora qualcosa. E Gesù gli dice, no Nicodemo, se non sei generato dall'alto, non puoi vedere il regno di Dio. Tradotto, non la tua osservanza della legge ti farà entrare nella felicità, perché Dio è Padre. E nel regno del Padre, nell'atmosfera del Padre, cioè nell'abbraccio del Padre, vi entrano soltanto figli, non osservanti. Solo se ti riconosci figlio, entri in un mondo nuovo, hai la vita nuova, perché finalmente puoi godere dell'abbraccio del Padre. Se il Padre ti abbraccia, ti ha unito a sé come lo sposo con la sposa, nozze di Cana. Viene a te lo Spirito, se viene a te lo Spirito di Dio, viene a te l'amore. Se viene in te l'amore, comincia ad amare i fratelli e così via. Porti l'amore nel mondo, tutto si illumina. E questa è la vita nuova. Tutti noi ci portiamo dentro il bisogno di vivere nuovamente, ma la cosa perversa è che pensiamo che diventiamo nuovi facendo ancora qualcosa, impegnandoci un po' di più. No. È questione di cuore. Ma se il nostro cuore non è trasformato per grazia, cosa facciamo? Generare dall'altro, il testo dice nascere dall'alto, ma traduciamo, forse la traduzione vecchia, mi sembra, non so se dica di nuovo, teniamo di nuovo, nascere dall'alto vuol dire nascere di nuovo, ma cosa vuol dire? E lo dice nei versetti successivi, nei versetti 4 e 8. E Nicodemo dice, ma com'è possibile nascere di nuovo? Ok, tu mi dici nascere di nuovo. Ma com'è possibile nascere di nuovo? Posso mica entrare una seconda volta nell'utero di mia madre? Qui Giovanni è ironico. Guardate che il desiderio di Nicodemo, in fondo, è il desiderio che ci portiamo dentro tutti. Ditemi voi quante volte nel quotidiano, in un mese, in un anno, in una vita, vorremmo ricominciare qualcosa di nuovo. Come il voltare pagine. Cioè, io penso che chi ha fatto un'esperienza brutta in una giornata, hai conosciuto il male, la violenza, hai conosciuto il peccato, hai conosciuto la rabbia, vai a letto con questa consapevolezza, beh dai.
Mi sa molto da via col, da via col vento, da...
domani un altro giorno, ma è vero, no? Dai, domani un altro giorno, proprio con la speranza che il giorno nuovo porti ancora una possibilità nuova, magari impegnandoti un po' di più, magari sforzandoti un po' di più, poi arriva la sera che sei ancora più frustrato del giorno dopo e dici, beh, forse domani va meglio. Questo vuol dire vivere nuovamente, ma vivere da uomo e donna nuova è un altro discorso. Non bastano i buoni propositi, non basta cambiare pagina, bisogna avere il cuore nuovo, il cuore nuovo. E per quanto tu possa osservare, per quanto tu possa essere ligio a tutto, il cuore non cambierà mai, mai. Il cuore nuovo è un evento di grazia, rinasce nella questione di grazia. Gesù che dice, Nicodemo, se uno non nasce da acqua e da spirito, chiaro riferimento al battesimo, ma il battesimo da dove è scaturito? Dalla croce, da quel costato è giunta acqua e sangue, il sangue di Cristo, la vita di Dio. Cioè, è ciò che scaturisce da Dio, dalla sorgente, vedete, da questo rapporto col Padre che ci fa creature nuove. È il nostro battesimo che ci ha ricreati nuovamente. Allora Gesù dice che non è il problema di nascere di nuovo, è di nascere in altro modo, la cosa fondamentale. E la modalità del nascere, cioè Gesù vuole portarci su un altro piano. È tutta opera dello Spirito. Sarà solo lo Spirito a farti vivere in maniera nuova. E tu lo Spirito lo percepisci quando cominci veramente a farti raggiungere, a stare con Cristo. Questa cosa i profeti dell'Antico Testamento l'avevano già intuito. Quando il profeta dice... Verrà il tempo in cui Dio cambierà il vostro cuore di pietra e vi metterà un cuore di carne, quando scenderà dentro di voi lo Spirito e rivivrete. Ezechiele, quando, vi ricordate, no? Quando aveva di fronte a sé questa distesa di ossa, di morti, scende lo Spirito e tutto rinasce. Gesù qui dice in Giovanni, quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. E un altro passo dirà, la carne e il sangue umano non servono a niente, non giovano a nulla. E noi continuiamo a fare affidamento sulla carne e sul sangue, sulle nostre capacità, sulla nostra intelligenza. No, questo non serve a cambiare il cuore. Il cuore cambia per grazia, per un evento. Allora, se rinnoviamo il nostro cuore, se accettiamo, perché non è, detto, se accettiamo di essere figli, se accettiamo di lasciarci amare, se accettiamo di lasciarci raggiungere, allora il nostro cuore diventa inzuppato dell'amore di Cristo, e il cambiamento dal cuore di pietra al cuore di carne. Un cuore di carne vuol dire un cuore capace di vivere come vive Dio. E come vive Dio? E cosa ha trasmesso a noi se viviamo così? L'abbiamo in Galati 5:22. Perché lo Spirito cosa produce? Lo Spirito Paolo dice che lo Spirito produce benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e libertà. Allora, se veramente rinasciamo in maniera altra, se accettiamo di essere inzuppati, imbevuti da Dio, semplicemente se accettiamo di riconoscerci figli, cominceremo a vivere da fratelli, vivendo da fratelli vivremo le nostre relazioni quotidiane all'insegna della benevolenza, della bontà, della fedeltà, in maniera mite e finalmente liberi. Allora vale la pena di essere nati, perché una vita che cerca di vivere uccidendo, facendo violenza, che è la seconda modalità di vita, non ce n'è altra, o vivi così o vivi in maniera violenta. Solo così comincerai a vivere veramente. Allora in 9:17 Gesù risponde a questa domanda: ma come si fa? E qui Gesù è ironico: ma come? Tu sei maestro e non sai queste cose? Dovresti tu insegnare a me, dice Gesù a Nicodemo. Tu passi una vita sempre sui testi e non hai imparato questo. I profeti lo dicevano, perché vieni da me a chiedermi queste cose? Verrà il dono dello Spirito che porterà il Messia, ci renderà uomini nuovi e ci renderà capaci di amare come Cristo ama. Ma a Nicodemo tutto questo pare impossibile. E Gesù nei versetti successivi dirà proprio come è possibile tutto questo. Per questo che hanno significato, e questi se veramente sono versetti fondamentali. Versetto 13: nessuno è mai salito al cielo, chiara risposta a Nicodemo. Non puoi salire al cielo. Cioè, salire al cielo vuol dire finalmente godere della pienezza, della felicità. Non puoi salire al cielo. È il cielo che è sceso verso di te. E questa è la conversione. La religione è sempre il tentativo di salire al cielo, Torre di Babele. E Gesù adesso dice: nessuno è mai salito al cielo, ci hanno tentato e ci tenti ancora tu, Nicodemo. Ma il cielo è sceso sulla terra. Quando? Quando il figlio dell'uomo è sceso. E come è sceso? È sceso innalzandosi. È sceso innalzandosi. E qui ci sono questi versetti che riprenderemo anche nel pomeriggio, ma che comincio ad accennare. Bisogna, dice Gesù, bisogna. Quando c'è bisogna nel Vangelo vuol dire è il dovere, deve, ma è il dovere dell'amore. Deve il figlio dell'uomo che è sceso, adesso deve essere innalzato perché chiunque crede in lui, credere con tutto quello che abbiamo detto prima, credere vuol dire perché chi si abbandona a lui, perché chi accetta di lasciarsi raggiungere da lui, perché accetta di lasciarsi abbracciare, ecco perché questi abbia la vita eterna, cioè la vita piena, felice, ma deve essere innalzato. Ovviamente qui Gesù in Giovanni si sta rifacendo ad un passo dell'Antico Testamento, lo troviamo in Numeri 21. Chi ha la Bibbia poi può andarsela a leggere con tranquillità. Numeri 21, 4-9. Cosa è successo? Siamo nel deserto. Il deserto, cioè lungo la peregrinazione dalla schiavitù alla terra promessa. Cioè vedete, Giovanni è geniale. Cioè Giovanni sta pensando all'Esodo e sta pensando a Nicodemo. Cioè, nell'Esodo abbiamo un popolo che deve passare dalla schiavitù alla liberazione, dalla morte alla vita, quindi dal buio alla luce. È lo stesso cammino che deve fare Nicodemo. Non lo farà, però Gesù vorrebbe che lo facesse. Poi certamente la libertà è di ciascuno. E cosa è successo in quel deserto? Abbiamo una pestilenza di un'infestazione di serpenti velenosi che mordono e uccidono. Allora Dio dice a Mosè: fatti un bastone, fatti, e su questo bastone, su questa asta fissa in alto un serpente di bronzo. Fatti un serpente di bronzo. Chi guarderà il serpente sarà salvo dal morso del serpente. Chi guarderà il serpente sarà salvato. Effettivamente Mosè si costruisce un serpente di bronzo, lo issa su una stella, lo pianta, e chi lo guarda è salvo. Il veleno non ha più potere. Cosa ci sta qua dietro? Genesi 3. Voi sapete che in Genesi 3 c'è un serpente che ha morso Eva, non fisicamente, ma intellettualmente, dicendo: guarda che Dio è cattivo, sai? Che Dio non vuole la tua libertà. Che Dio è geloso. Che Dio ti darà un sacco di leggi, precetti, norme da osservare. Poi se riesci, ti dirà brava e ti salverà, ma se non riesci, come è logico che tu non riesca, perché non si riesce a osservare tutto, ti condannerà. Quindi è meglio tenertene lontana da questo Dio. Eva ci crede, Adamo ci crede, infatti va a nascondersi Adamo, perché ha paura, adesso ha una terribile idea di Dio. Vedete? Il serpente, il morso del serpente in mezzo a quel deserto, è ciò che uccide l'uomo. E ciò che uccide l'uomo cos'è? Da sempre è la terribile idea di Dio che ci portiamo dentro, perché se uno ha una terribile idea di Dio, cosa fa? Si allontana da Dio. Ma allontanarsi da Dio cosa vuol dire? Non ricevere la vita di Dio. Se non ricevi la vita di Dio vuol dire che non ricevi lo Spirito Santo, l'amore, non puoi amare. Questo circolo vizioso. E finalmente Gesù dice: io, come il nuovo serpente di bronzo, dovrò essere elevato su una croce, in modo che chi mi vede verrà salvato. Da che cosa? Da quel veleno antico inoculato dal serpente in Adamo ed Eva, cioè nell'uomo, perché chi vede, adesso chi mi vede vedrà un Dio non cattivo, egoista, che toglie la vita, ma un Dio che è amore e misericordia, che dà la vita. E chi mi vede così su una croce, chi vedrà questo Dio sulla croce, sarà guarito da quel complesso d'Edipo che ci ha fatto tanto male e che ci ha ucciso per generazioni. La croce e ciò che scaturirà da quella croce è l'antidoto a quel veleno del serpente che ci teneva lontano da Dio. Per paura di Dio ci siamo allontanati da Dio e abbiamo sperimentato la morte. Con questo crocifisso è tornata la possibilità di guardare il vero volto di Dio, amore, misericordia, che se noi accettiamo di lasciarci abbracciare da un crocifisso, perché un crocifisso non farà mai male a nessuno, come un neonato su una grotta non farà mai male a nessuno, se ci accettiamo di poterci riavvicinare a questo Dio, lasciarci abbracciare, verrà a noi lo Spirito, la vita di Dio, e finalmente possiamo rinascere. Non conterà più nessuna osservanza, nessun precetto. Non abbiamo più bisogno di tenerci buoni Dio, perché ci tiene buono qualcuno quando si ha paura di qualcuno. Adesso non abbiamo più bisogno di tutto questo, perché Dio non ci fa più paura, perché di un crocifisso non abbiamo più paura. Finalmente possiamo lasciarci raggiungere, abbracciare, amare, ci scopriamo finalmente figli, e se ci siamo scoperti figli possiamo amare come fratelli, perché è venuto a noi da quel crocifisso l'amore, lo Spirito Santo che ci abilita all'amore, e chi ama, dice Giovanni, è passato finalmente dalla morte alla vita, quindi è risorto. Bene. prima parte.